Buonasera a tutti, benvenuti a questo terzo appuntamento del ciclo sul Mussar. Dopo Rabbi Segni, il professor Gabriel Levi, abbiamo Ralf Colombo, non ha sicuramente bisogno di presentazioni. Scuso se tra poco andrò via, mi sostituirà per essere di Pavoncello che ha avuto un problema di lavoro, ma è in arrivo. Lo altro è prego racconto.
Io non voglio fare un'introduzione storica sulla morale, voglio soltanto dire che quando si parla di Mussar, e te lo traduciamo come morale, non so come tradurre questa parola. Quando si parla di Mussar ci sono due grosse difficoltà. La prima difficoltà è che chi è abituato a studiare Torah, quando si trova di fronte ad un argomento Mussar, deve cambiare completamente, almeno dal mio punto di vista, deve cambiare completamente la sua forma di ragionamento. Perché quando si studia Torah si prende un versetto, si vedono tutti i commenti, poi alla fine di tutto un ragionamento, di tutto uno studio, si ricava, insomma si riprende una morale. Mussar è un'altra cosa. Mussar è proprio prendere un argomento e vedere dal punto di vista morale tutte le implicazioni dell'argomento immediatamente, senza star lì a fare tutta una serie enorme di ragionamenti o di approfondimenti. Morale è una cosa molto, da questo punto di vista, forse è una cosa anche più noiosa sentire una lezione di morale, perché dal mio punto di vista io credo che quando si studia Mussar bisogna per un attimo cercare di uscire fuori dall'ambiente normale che noi abbiamo nei confronti dello studio della Torah. La seconda cosa, e questa è una cosa molto più problematica, è che quando si fa una lezione di morale, chi fa la lezione di morale dovrebbe vivere quello che sta dicendo, altrimenti diventa, come si diceva prima, una lezione di cultura ebraica. Ora, una persona fa lezione sulla Lashon Hara. Certo, lo so, c'è il mio amico Rav Carucci che dice che non è il proverbio che il bue non può dire cornuto all'asino è una stupidata. Si può dire che il bue può dire cornuto all'asino, però quando tu vivi una cosa la trasmetti in un certo modo. Ha senso, per esempio, una persona che fa la Lashon Hara fare tutta una lezione di morale sulla Lashon Hara? Che cosa lascia nelle persone che lo ascoltano? Una persona rabbiosa, per esempio, che fa tutta una lezione sull'importanza di non arrabbiarsi, quanto può lasciare al di là della cultura che può trasmettere? Allora, io ho scelto un argomento che ho in qualche modo pensato che io vivo in modo particolare. È l'argomento che io pensavo di trasmettere a voi, è il senso della non felicità. Cioè, a dire, non che io sia una persona magagnata, lo sono, però al di là di questo, abbiamo sempre questo modo di vedere la gioia, la simcha, il canto, il ballo, l'importanza di essere allegri. Ebbene, io non credo che la gioia aiuti molto spesso a creare un vero rapporto con la Torah. A volte la tristezza, a volte, come dire, anche il ripensamento, ti fa diventare una persona che ragiona. Molto spesso, come vedremo, e questo sarà il problema che porranno i nostri Chachamim, l'eccessiva gioia può essere molto pericolosa, perché a volte la gioia, se da un lato è molto bella per chi la vive, può essere però, se non si sta molto attenti alla gioia, può essere distruttiva per la persona che la gioia ce l'ha e per la persona e per le persone che sono attorno alla persona troppo gioiosa. Quindi praticamente quello che faremo stasera è l'importanza della forse in un certo senso di fermare la gioia con un pizzico di tristezza. Che cosa farò questa sera? Nei fogli che vi ho portato, io ho fatto una traduzione letterale di un libro scritto, non si sa neppure da chi, nel XV secolo, a metà del 1400. Questo libro si intitola Orchot Tzadikim, che significa La strada per essere tzadik. Questo libro, io ho una sola fotocopia che mi è rimasta, questo libro, allora il libro si sa da dove viene, il libro, guardate, vi ho scritto sopra una micro storia della provenienza di questo libro. È stato sicuramente scritto in Germania, è stato sicuramente scritto in Germania a metà del 1400, è uno dei libri classici della morale ebraica. In realtà il libro Orchot Tzadikim non è il titolo originale, il titolo originale dell'opera era Sefer HaMidot. Sefer HaMidot significa il libro del comportamento. Però fate attenzione, perché in ebraico il carattere di una persona si chiama Midah, ma Midah in ebraico significa la misura. Perché ogni persona che vuole un comportamento deve fare molta attenzione alle misure che deve porre al proprio comportamento. Cioè l'eccesso, da una parte o dall'altra, è sempre negativo. Quindi in ebraico, con un gioco di parole, il carattere si traduce con la parola midah, la misura, la giusta misura. Allora, questo libro, tradotto per la prima volta in Yiddish, a metà del 500, è forse stato scritto da uno dei maestri tedeschi, sempre del XV secolo, Jontob Lippmann, che fu rabbino a Praga, il quale prima di morire ci lasciò probabilmente questo testo. L'Orchot Tzadikim è composto da 29 o da 28 capitoli. Io ho scelto uno di questi capitoli che io ho intitolato Il pericolo della gioia. E adesso noi cominciamo a lavorare. Comincerò a leggere e pian piano mi fermo e cercherò di spiegare. La gioia. L'autore scrive così. Questo carattere si delinea nell'uomo grazie alla grande serenità posta in un cuore privo di ogni dolore. Chi ha la gioia vera non ha dolori nel cuore. Ciò è possibile quando l'uomo appaga i propri desideri e non vi è nulla che più lo rattrista. Costui è sempre gioioso, possiede un volto luminoso e un grande splendore. Costui è sano e la vecchiaia non lo raggiunge velocemente. Come è detto, un cuore lieto fa bene al corpo, uno spirito abbattuto inaridisce le ossa. Questo è scritto nel libro dei Proverbi e noi sappiamo che è così. Una persona che è triste, che è abbattuta, invecchia prima. Si vede nella faccia, si vede nel corpo che una persona deve fare molta attenzione alla tristezza. E poi, subito, l'autore scrive e dalla gioia si genera allora la derisione. Ma un uomo intelligente non deve mai scadere nel riso eccessivo. Allo schermo si lega infatti la stoltezza, come è detto, com'è il crepitio dei pruni sotto la pentola, come un legno che brucia sotto la pentola che fa clic 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 clic, tale è il riso degli stolti. Allora, subito, l'autore ti dice quanto è bella la felicità, quanto è importante essere felici, la felicità ti fa rimanere giovane, ti fa avere un volto splendente, ti fa avere un rapporto con gli altri, ma la felicità, a volte, può essere distruttiva quando la felicità scade nella risata, nella presa in giro, nelle chiacchiere, nelle battute, nelle barzellette. Io non so se voi sopportate le barzellette, io non le sopporto più. vabbè, io non sopporto le barzellette ebraiche, non sopporto i racconti che generalmente mi vengono fatti per 37-38 volte, battute. Devo fare molta attenzione che quella non è la gioia. La gioia è un'altra cosa. E allora quello che ti dice subito l'Orchot Tzadikim è: si faccia molta attenzione, perché a volte, adesso faremo degli esempi, quando la gioia non viene frenata, scade nella volgarità, nella battuta, e quello che è peggio può modificare in modo negativo la vita interiore di una persona. Adesso vediamo che cosa dice il Pirkei Avot. Mi fermo qui quindi un attimino. Tutto quello che voi trovate nel riquadro è una aggiunta che io faccio per spiegare il senso. Guardate che cosa diceva nei Pirkei Avot Rabbi Ishmael. Siamo nel capitolo 3 dei Pirkei Avot, siamo alla Mishnah numero 12 e la Mishnah numero 13. Sono due Mishnayot una dopo l'altra. Ci sono due Chachamim che lavorano sempre assieme, sono grandi antagonisti, uno era Rabbi Ishmael, l'altro Rabbi Akiva. I due discutevano su tutto, e anche in modo molto forte. Il Chachamim, chi legge il Talmud, prova che a volte i Chachamim sono molto pungenti. Rabbi Ishmael, quando parlava con Rabbi Akiva, il Talmud dice a Rabbi Akiva: non è per te questa materia, occupati di altro. Rabbi Akiva gli rispondeva: questa materia non è per te, tu occupati di altro. In realtà i Chachamim sono molto duri tra loro. Vabbè, c'è una storia di questi due maestri, ma non ho purtroppo il tempo di raccontarla, una storia molto bella, dove solo alla fine della vita, un attimo prima di morire, Rabbi Ishmael prenderà il carattere di Rabbi Akiva e Rabbi Akiva prenderà il carattere di Rabbi Ishmael. Però non ho il tempo di spiegarvi, ma guardate quello che dice Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael diceva: Eve kal la rosh. Non sappiamo cosa vuol dire. Eve kal la rosh significa sì, svelto al principio. I Chachamim non sanno che cosa vuol dire questa frase. Ora vi riporto la spiegazione più accettata. Sii veloce al principio della tua vita. Quando sei giovane, le cose falle velocemente. E quando sarai anziano, continuerai a farle velocemente perché hai imparato da giovane ad essere veloce. Una persona che da giovane è pigro, sarà pigro anche quando è anziano. Una persona che da giovane impara il metro della velocità, della soezia, quando arriverà ad una certa età, anche se avrà 90 anni, sarà in caso di riposo, sarà veloce. Allora dice la Ishmael: e vei kal le rosh, sì, veloce quando sei giovane. Venoach la tishkor. E quando tu sei Noach, quando tu sei nell'età del riposo, va bene, Noach si calmo quando hai tishkoret, va bene, cioè, perdono, si calmo nel riposo significa, secondo questa idea, un giovane, va bene, tishkoret deriva dalla parola shakor. Quando tu hai ancora i capelli neri, impara ad essere Noach. Dobbiamo insegnare ai nostri figli ad essere calmi, a non arrabbiarsi, perché una persona che impara da giovane il metro della calma, anche quando sarà anziano, sarà calmo. Praticamente quello il detto dei Chachamim è: una persona da anziano non deve mai dire quando io ero giovane. No, quando tu sei anziano sei esattamente quello che eri da giovane. E quindi non ti prendere in giro. Da giovane si impara ad avere un determinato carattere. Il carattere che tu hai da giovane è il carattere che si riflette dentro di te quando tu hai una certa età. E guardate però come conclude Rabbi Ishmael: ve'eve mekabel et kol adam besimcha, e impara a ricevere ogni persona besimcha. Che cos'è la simcha? La gioia. Attenzione, perché quello che dice Rabbi Ishmael è, non sta dicendo una falsità. La simcha non è far finta di essere giovane. Ricevi ogni persona con simcha significa, devi dire Todah Rabbah a Kadosh Baruch Hu, che qualcuno vuole parlare con te. Quando un giorno nessuno vorrà più parlare con te, ti assicuro che sarà il momento della tua vita più triste di questo mondo. Quindi quando una persona vuole parlare con te, sii sempre che simcha. Uno dice, uff, che pizza, questo qua non vedo l'ora di andare, non vedo che se ne vada. E la Ishmael dice, sii che simcha. C'è qualcuno che vuole parlare con te, dito da Rabbah che tu sei importante per qualcuno, quindi devi avere simcha. E guardate immediatamente la Mishnah successiva come comincia. Rabbi Akiva Omer, Sechok Vekalut Rosh Margilim Leerva. La troppa felicità, il riso e la leggerezza della testa ti abituano all'immoralità. Vedete subito il maestro che dice bisogna nella vita essere simcha, gli risponde Rabbi Akiva piano 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 con la simcha. Una persona che è troppo felice comincia a ridere, quando comincia a ridere comincia a far battute, quando comincia a far battute comincia a creare dentro di sé il carattere della presa in giro, il carattere della battuta. E quando una persona dentro di sé ha il carattere della mancanza della serietà, ogni cosa che tu gli dirai di qua entrerà e dopo un po' se ne andrà via. La troppa gioia, il troppo ridere, le troppe risate non ti fanno trattenere neppure le cose più importanti della vita, perché tu lentamente le distruggerai con la mancanza di serietà. E quindi dice Rabbi Akiva a Rabbi Ishmael, ma tu vai ad insegnare ai tuoi alunni che bisogna essere besimcha, sempre felici? Ma non sai i macelli che può procurare la troppa gioia, le troppe risate? Bisogna nella vita, bisogna sapere avere la misura della gioia. E adesso torniamo all'Orchot Tzadikim. Dice l'Orchot Tzadikim, hanno detto, più si ride e più scende il timore del cielo, perché nel momento dello scherno non ci si può più concentrare sul timore di Dio. Perciò si evita l'eccesso del riso e non ci si leghi ad amici o a maestri che ridono troppo. C'è bisogno di un chacham, c'è bisogno di rabbanim. Bisogna stare attenti, quel rab è simpatico. Non è detto che un rab che faccia ridere trasmetta grandi cose. Ma subito l'Orchot Tzadikim dice, una persona che si abitua a ridere troppo non prenderà nulla di serio, e anche quando, per esempio, metterà piedi in un beta tenese, anche durante la tefilà, non riuscirà più a fermare la sua serietà, perché anche quando ha la tefilà davanti, nel suo cervello c'è sempre in qualche modo una lampadina che gli sta chiedendo di trovare una battuta, di far ridere qualcuno, di scambiare due chiacchiere che sono spiritose. E quindi una persona che si abitua a ridere troppo perderà lentamente anche il senso che di fronte ad Akadosh Baruch Hu ci sono delle volte in cui si deve agire con serietà. Basta vedere veramente il comportamento dei Batea che ne siete. Una battuta è sempre una battuta che ne attira un'altra, che ne attira un'altra, che ne attira un'altra. Non è possibile avere nel momento in cui, cioè la simcha è giusta, la simcha è doverosa, quando si fa una mitzvah bisogna farla con simcha. Però ti dice la Rochot HaTzadikim, ma non ti abituare a mettere la risata come il senso principale della tua vita, perché altrimenti poi di fronte alla serietà tu non riuscirai più a riacquistare il rapporto con quello che tu stai facendo. Faccio un esempio e adesso vediamo che cosa è scritto, vediamo il Midrash. Vedete il Midrash nella Parashat di Korach. Vi ricordate Korach, quello che riesce a distruggere Korach, riesce a portare con sé un sacco di chachamim, ad coinvolgere un sacco di persone contro Moshe Rabbeinu. Si chiede il Rav Shmuel Levi, che era Rosh Yeshivat Mir, che era uno dei grandi Baal Musar del nostro secolo, come mai uno come Korach riesce ad agguantare così tanta gente per andare contro Moshe Rabbeinu? Dov'è la grandezza e l'intelligenza di Korach? Come mai si riesce a coinvolgere così tanta gente contro Moshe e Aaron e contro Akadosh Baruch Hu? Allora, lui riporta il Midrash. Il Midrash dice così: Kafat Korach ve'amar le Moshe. Korach si alzò e disse a Moshe: Tallit Shekulat Echelet. Moshe Rabbeinu, ascolti, voglio fare una domanda davanti a tutti. Ma un tallit, che hai fatto solo di fili azzurri, ma anche te peturami la tzitzit, puoi fare a meno di mettere lo tzitzit? Come dire? C'è scritto che quando una persona ha uno tzitzit, ci deve mettere un filo di lana azzurro. E un tallit che è tutto azzurro, ci deve mettere lo tzitzit? Perché ci devo mettere il filo di lana azzurra? Perché l'azzurro ti deve ricordare il cielo ti deve ricordare il mare ti deve ricordare che Akadosh Baruch Hu sta nell'alto e manovra tutto, quindi il colore azzurro dello tzitzit mi deve ricordare che Akadosh Baruch Hu sta in alto e manovra il mondo. Ma se io ho tutto l'abito azzurro, ho bisogno di uno tzitzit con un filo di lana azzurra? Mi fa questa domanda, gliela fa davanti a tutti. Vedete cosa fa Korach? Prende in giro Moshe Rabbeinu, gli fa una battuta. Vabbè, è una battuta stupida, ma che vuol dire? Che ragionamento stai facendo? Ma Korach, qual è la grandezza di Korach? Il saper ridere sulle mitzvot della Torah. A Marve, gli disse Moshe Rabbeinu, Chayever Betzitzit. C'è bisogno di mettere lo tzitzit anche se è tutto azzurro, l'ha scritto nella Torah. Se nella Torah c'è scritto che devo mettere lo tzitzit, devo mettere lo tzitzit, non posso io. E allora Korach mi dice, fa un'altra domanda. Mi dice Korach, Tallit, Shekulat Echelet, per il potere Tatma, Arbakutim, potrò portare. Ma come? Un tallit che è tutto azzurro. Un tallit che è tutto azzurro. I fili non lo rendono esente dallo tzitzit e vuoi che un solo filo azzurro faccia il lavoro che può fare un tallit intero? Comincia a prendere in giro quello che gli dice Moshe Rabbeinu. Poi gli fa un'altra domanda. Moshe, ti faccio un'altra domanda, Bayit Male Sfarim, una casa che è piena di libri, ma Usheye Patur Mila Mezuzah, deve essere esentata dalla Mezuzah? Voi dite di no, Amarlo, Chayav e Mezuzah. Mi dice Moshe Rabbeinu, ma ovviamente devi mettere la Mezuzah. Gli risponde Torah, con la Torah Pula, Resh Ali Ei Parashiot, tutta la Torah è fatta di centinaia di parashot, di brani, e la potere di Sabai. Se io riempio una casa di libri, i libri che stanno dentro casa non rendono esente la casa della Mezuzah, dalla Mezuzah. Parashà, Hantiba Mezuzah. È una piccolina parashà che si trova nella Mezuzah, potere che Tabait. Non ho capito, il Betacheneset qui ha la Mezuzah? Voi avete la Mezuzah, il Betacheneset? Avete la Mezuzah? Ma che l'avete messa? Ci sono i sefretoli lì. Non ho capito, c'è un Sefer Torah lì che mettete a fare la Mezuzah che è piccolina così, se c'è un Sefer Torah lì. Qualcuno mi risponde, per favore? Esattamente, mi sto prendendo in giro, vedete? Come? Chi gli risponde? Sì, ma lui gli risponde semplicemente dicendo così è scritto nella Torah. E ora che qualcosa gli fa una battuta su quello che è scritto nella Torah, cercando, non è il problema che Cora ride, il problema è che le battute affidano tanta gente. La serietà, a un certo punto dice che pizza, a uno solo che fa fare battute, c'è tutta la gente attorno. Ma dov'è la grandezza di Cora? La grandezza di Cora, perché Cora, si chiede a Shmuelevich, riesce ad avere centinaia di persone che vanno contro Moshe Rabbeinu? Perché Korach raccontava barzellette e non c'è una persona che attira gli altri più delle persone che sanno raccontare cose spiritose. Però c'è un problema, che fine ha fatto Korach? Korach è finito, Korach non ce l'abbiamo più. Korach è finito sottoterra, Korach non esiste più. Di Korach noi ce lo ricordiamo solamente perché faceva battute. Ma che cosa ha lasciato Korach nella sua, da tutto quello che Korach ha fatto? Allora, dice lo Shmuelevich, questo è il problema. Una persona che usa la Simcha per fare, per eccedere nelle battute e nelle barzellette, poi alla fine, lentamente, si convincerà che fondamentalmente nella vita le cose serie non sono poi tante. Perché se tutto quanto può essere preso in giro, anche la Torah può essere presa in giro, allora nella vita che cosa c'è di serio? Tutto può essere preso in giro. E che cosa che fine ha fatto Korach? Non esiste più. Allora riprendiamo l'Orchot Tzadikim. Sono molti gli aspetti negativi del troppo ridere e della troppa gioia. Da questo carattere può derivare facilmente la felicità nel vedere un altro fallire o colpito da un danno. Su questo è scritto: non gioire quando cade un tuo nemico. Una persona che non ha freni nella felicità non riesce neanche a capire quando la felicità è dannosa e quando la felicità invece è positiva. Allora dice, una persona che ride troppo, poi alla fine è abituato a vedere tutte le cose e a prendere di tutte le cose ciò che lo fa ridere. Allora, quando vedrà una persona che gli succede qualche cosa di negativo, non riuscirà più ad addentrarsi nel dolore che sta provando quella persona e a lui gli farà ridere il fatto che la persona stia male. Vedete che cosa è scritto nella parasha di questa settimana? C'è scritto una delle cose nella parasha di questa settimana è Lo ta'amod al dan recha. La leggerete questo Shabbat. Lo ta'amod al dan recha significa non ti alzare sul sangue di tuo fratello. Onkelos, nella sua traduzione alla Torah, dice così: quando una persona cade, non essere mai contento pensando se lui è caduto, a me va bene così, perché posso, in qualche modo, mi alzo adoperando il sangue di un mio fratello. Guardate che succede spessissimo, voi lo sapete molto bene. Il fatto di vedere una persona che è in difficoltà è la prima cosa che tu pensi, se tu sei una persona che ride troppo, che fa troppe battute, che non hai capito che cos'è la felicità, la prima cosa che tu pensi è come posso io trarne beneficio da quello che è successo a quella persona. Guardate, succede tra i rabbanim questo, succede nei batea che ne la gioia a volte nel sapere che in quel Beta Knesset non va tanta gente. Qua, il mio Beta Knesset è pieno. Il mio Beta Knesset è pieno di gente. Lì, in quel Beta Knesset non va tanta gente. Vengono i Chachamim e ti dicono, ma tu dovresti essere disperato sul fatto che un Beta Knesset ha difficoltà a fare minyan. Dovresti essere dispiaciuto. Non che devi essere contento per il fatto che il tuo tempio va bene in un altro Beta Knesset non si riesce a fare minyan. Se tu fai questo ragionamento, vuol dire che non hai capito che cos'è la gioia, non essere mai contento delle difficoltà degli altri. Racconta a Shmuelevich che un giorno lui fu chiamato in una yeshiva e il capo della yeshiva gli disse: guarda come stanno studiando i miei alunni, guarda, è una yeshiva piena di persone che studiavano Torah. Allora Rashmuelevich gli disse a questo Rosh Yeshiva: ma tu avresti la stessa felicità se andassi a vedere come stanno studiando i ragazzi in un'altra scuola? Non ce l'hai la stessa felicità, quindi tu non hai capito che cos'è la felicità. La simcha è un'altra cosa. La simcha è nell'essere felici quando tu vedi che una comunità va bene, non quando la tua comunità va bene. Altrimenti tu non hai proprio capito che cos'è la simcha. Allora dice l'Orchot Chaim, si faccia molta attenzione, perché quando una persona non capisce che cos'è la Simcha, arriverà ad essere felice quando una cosa riguarda lui, e quando gli altri stanno male, arriverà ad apprezzare la felicità degli altri. Continua l'Orchot Sadiché. Peggio ancora, si può arrivare a gioire nel vedere l'insuccesso di un compagno nel modo di rapportarsi a Dio, o nel constatare la sua poca cultura. Avete il segno? Oddio, forse ho sbagliato. Non ho sbagliato. È giusto? Sentiamo? Un po' di sincera, eh? Allora, per forza di tempo. Peggio ancora. Si può arrivare a gioire nel vedere l'insuccesso di un compagno nel modo di rapportarsi a Dio o nel constatare la sua poca cultura. Guardate, morale, io vado in un beta chenese, io sono l'ottimo kazan, vedo un kazan suonato. E cosa faccio? Ma chi è che gli dà questo? Ah, ma perché questo deve fare da kazan? Come fai? Ecco, questa è la simcha, fai la battuta. Viene raccolto Tzadikim e ti dice, questa è la simcha secondo te della Torah, invece di essere dispiaciuto perché una persona non riesce a fare da kazan come lo fai tu lo prendi in giro, tu non hai capito che cos'è la simcha. La simcha può essere molto pericolosa quando distrugge l'altro. Cerca di comprendere, un servo che lavora fedelmente per il proprio padrone dovrebbe addolorarsi nel vedere una persona ribellarsi o svergognare il suo signore e riprendere coloro che si comportano così e far notare loro l'immoralità di ciò. Perciò se si vede un servo felice nel vedere la gente disprezzare il suo padrone o nel sentirne le offese, questa è la prova che il servo non è fedele e che costui è amico di persone offensive. E che significa, dice lo Chaim, se tu sei contento che un Yehudi non riesca negli studi di Torah, che quando dice una parola di Torah in realtà ha sbagliato, che non sa fare da kazan, vuol dire che in realtà se tu disprezzi lui, in realtà tu ti devi rendere conto che stai disprezzando Kadosh Baruch Hu. Quindi una persona che non ha, una persona che ha questo tipo di simcha, si deve rendere conto che in realtà non ha assolutamente neanche idea di che cosa sia il rapporto con Akadosh Baruch Hu. Costui pagherà un giorno i suoi peccati. Il versetto dice, Dio desidera coloro che lo temono. Perciò chi è felice quando un compagno inciampa, dimostra di non avere gli stessi desideri del Creatore. Su questo pregava Rabbi Nehemia, figlio di Akanah. Scrivo nel Talmud che Rabbi Nehemia ben Akanah, a me piacerebbe molto farlo entrare a scuola questa tefillah, mettere in ogni classe, mettere questa tefillah. Rabbi Nehemia ben Akanah si era costruito una tefillah che lui recitava tutte le volte che andava a studiare Torah e tutte le volte che, come?
Sulla scuola.
Perdonate che sia a scuola, non sulla scuola. Vabbè, dovrebbe essere, in realtà che cosa dice? Lui diceva nel mio cognato di Akanah, per favore, fa che non veda un mio compagno sbagliare una norma e ne sia felice. E fa che io non sbagli per non creare negli altri felicità per questo. Noi gioiamo quando le persone sbagliano. Noi siamo contenti quando le persone non riescono a fare quello che riescono a fare. Perché se loro non riescono a fare, io sono meglio di te. E questo da che cosa deriva? Deriva da una felicità sbagliata, di sapere che cos'è la felicità. Continua l'orcozza di che vi è un'altra gioia molto negativa, quella che porta a schernire coloro che fanno attenzione a servire il Signore benedetto e a rispettare i suoi precetti. Prendere in giro chi rispetta la Torah. Le battute su chi rispetta le mitzvot. È pieno. Va bene. Ci sono persone che in qualche modo è come se si vergognassero a rispettare la Torah davanti alla gente, perché hanno paura di essere prese in giro. È felicità questa? Ti dà felicità prendere in giro una persona che rispetta la Torah? Chi lo fa commette 4 cose negative. A. Spegne la sua anima dalla luce dei precetti. Spegne la sua anima. Spegni il telefonino. Allora, spegne. No, la mamma. È la mamma? Bisognava. No, va bene. Ok. Mi dispiace. Allora, vi è un'altra gioia molto negativa, quella che porta a schernire coloro che fanno attenzione a servire il Signore benedetto e a rispettare i suoi precetti. Chi lo fa commette 4 cose negative. A. Spegne la sua anima dalla luce dei precetti. Intendo che chi disprezza e deride coloro che servono i precetti imparerà pure a disprezzare ai propri occhi gli stessi precetti. Chi fa una battuta sullo, per esempio, Diciamo che una persona fa il capisce in modo... perché vi faccio questo esempio? Perché Hatay è il maschile Yom, va bene? Nel nostro Beta Kenesa, ad esempio dei giovani, c'è un signore che fa il capisce. Quando fa il capisce lo fa in modo fantastico, preciso, dicendo tutte le lettere con grande attenzione. E che cosa che ti fa un po' sorridere. Poi che cosa scopri però? Che lentamente, quando tu prendi in giro una persona che fa il kaddish in questo modo, fondamentalmente dentro di te il kaddish comincia a perdere l'importanza. Non il kaddish di quella persona, ma in realtà il kaddish comincia a non avere più importanza. Perché una persona che impara a deridere un altro che sta facendo una mitzvah, lentamente, poi pian piano non avrà più il rapporto con quello non con quella persona lì, ma proprio con l'oggetto della mitzvah. B, ridendo di un giusto, forse porterà costui ad allontanarsi dall'osservanza, in quanto quello non sopporterà più lo scherno. Quante volte ci sono le persone che vengono prese in giro e non si sentono più capaci di rispettare una mitzvah, hanno paura di fare una cosa per non essere presa in giro, la gente non ama essere presa in giro. Allora, quando tu prendi in giro una persona che rispetta le mitzvot, devi fare attenzione, perché da un lato ti stai spegnendo, dall'altro lato stai spegnendo la persona che sta facendo una mitzvah. Sì, molte persone che ancora non hanno avuto modo di seguire la strada della Torah non potranno fare teshuva a causa del timore di essere derisi, e seguiranno il buio per tutta la loro vita. Quando tu troverai anche se tu hai un Yehudi che vuole fare teshuva, però vede che se lui rispetta le mitzvot, la gente lo prende in giro, dice ecco è arrivato il rabbino, è arrivato il talebano. Quando sono arrivato a Roma mi chiamavano il talebano, adesso mi chiamano Don Matteo perché vado in bicicletta, adesso molto... prima mi chiamavano il talebano quando sono arrivato. Per quale motivo mi devi spegnere? Per me ci sono delle mitzvot che sono importanti, per me ci sono... però la gente che cosa fa? Anche tra i ragazzi, guardate che chi lavora a scuola queste cose le sente molto, molto bene, anche tra i ragazzi, quando tu vedi che ci sono dei ragazzi che vorrebbero fare qualcosina di più, hanno paura di essere presi in giro. Allora la presa in giro dell'osservanza delle mitzvot ti cancella anche quello che tu vorresti fare. E poi, dice colui che schernisce l'osservante, dunque, non causa solo al prossimo di non ricevere la ricompensa che spetta al giusto, ma ne causa pure la discesa, non è ingerno, è inferno, posto negli abissi. Questo beffardo è incluso nella categoria di coloro che agiscono per far sbagliare la moltitudine. Non c'è una cosa peggiore secondo i Chachamim, di un ebreo, che con il suo comportamento aiuta altri ebrei a non rispettare una mitzvah. Guardate, dobbiamo stare molto attenti in quello che io sto dicendo adesso. Per esempio, se si è in un Beit HaKnesset e io voglio fare tefillah, ma non riesco a fare tefillah perché c'è confusione, non è solamente la mancanza di kavod nei confronti del Beit HaKnesset. Si chiama in ebraico amachati et harabim, far peccare il pubblico. E tra i Chachamim non c'è un Yehudi peggiore di un Yehudi che aiuta gli altri a non fare una mitzvah. Bisogna fare molta attenzione. Ti va di ridere, ti va di scherzare, ti va di giocare. Esci. Perché devi farlo al Beit HaKnesset? Perché devi aiutare delle persone a non... devi aiutare una persona a non essere se stessa, a non essere Yehudia? Per quale motivo? Questa è la simcha, dice l'Orchot Tzadikim, che è devastante. Perché l'unica cosa che conta nella tua vita è farti una risata, ma non ti rendi conto che la tua risata, tu devi prendere la persona, cosa ti risponde la persona? Bisogna essere per simcha. Ma che cos'è la simcha? Questa è la simcha. Chi schernisce gli osservanti assomiglia ad un brigante che nascosto in un angolo di strada attacca e taglia le gambe a coloro che portano un dono al re. Egli è un nemico del re e odia il monarca. Continua l'Orchot Tzadikim, vi è un'altra gioia amara come l'erba velenosa, quella che si trova in colui che insegue l'immoralità sessuale, il furto, la delinquenza, ed è felice nel vedere appagati i propri desideri. Dico solo, dice il terzo, che godono nel fare il male, gioiscono dei loro propositi perversi, anche costoro raggiungeranno il fondo dell'inferno. Quindi capire nella vita che cos'è che è importante, che tipo di simcha è importante. Vi è un'altra gioia sconvolgente, che getta fumo su tutti i precetti e che cancella dal cuore dell'uomo il timore di Dio. È la gioia di coloro che si ubriacano e che eccedono durante un banchetto, che durante l'eccesso di felicità deviano dalla giusta strada. Nelle feste si arrivano a commettere molte deviazioni. Chi fu mai saggio come Salomò, il figlio di Davide? Fu lui che disse nei proverbi: per chi i guai? Per chi i lamenti? Per chi i litigi? Per chi i gemiti? A chi le percosse per futili motivi? A chi gli occhi rossi? Per quelli che si perdono dietro al vino e vanno a gustare il vino puro. Fare molta attenzione al bere, all'eccesso nelle feste. È complicato. So che è molto complicato, dire, ma per esempio c'era Rav Moti Elon, Rav Mordechai Elon, un rabbino famoso per tanti motivi, non voglio fermarmi su quei motivi positivi e motivi negativi, però che dice delle cose molto belle. A Simchat Torah, com'è? A Simchat Torah si beve, si va al Beit HaKnesset e si trinca, va bene? Un po' di whisky, un po' di vodka, giusto? Va bene? Rav Moti Elon dice così. Vai a vedere un pochino quello che dice la Mishnah. Sai cosa si faceva a Simchat Torah? Si faceva la libagione dell'acqua. Si portava una brocca d'acqua sull'altare, si versava l'acqua sull'altare e tutti erano felici. Allora, spiega Rav Elon, perché la Torah ti dice di fare una cosa del genere? Perché tu sei veramente felice se riesci ad essere felice bevendo acqua. Se per essere felice devi bere del vino, vuol dire che fondamentalmente dentro di te c'è una tristezza assoluta, che ha bisogno di uscire fuori grazie al vino, ma non è quella la simcha. E lui diceva, simcha Torah nel mio Beit HaKnesset non entrerà tanto così di whisky. Per quale motivo? Perché se una persona per sentirsi allegra ha bisogno del whisky, vuol dire che non ha capito che cos'è la simcha. La simcha ti deve nascere da lì dentro quando bevi acqua, non quando bevi vino. Allora spiega all'Orchot Tzadikin, bisogna stare molto attenti. Lui chiaramente non ho potuto tradurre tutto, sono 15 pagine, ma lui riporta tutte le distruzioni che sono segnalate nella Torah a causa del vino. Noach, Kenan è nato con il vino, Noach che si è ubriacato, guarda che cosa ha portato l'ubriachezza di Noach, un distacco dai figli, un distacco dai nipoti. Bisogna fare molta attenzione, si può bere il kiddush, si può bere ogni tanto qualcosa, ma non si cerchi, lui dice, la felicità attraverso l'alcol, perché quella che tu riceverai non sarà mai una forma di felicità. Oh, quattro bicchieri di vino, hai detto una cosa giusta, la domanda è, secondo la casa, una persona bevendo quattro bicchieri di vino si ubriaca, deve bere il bicchiere di vino a Pesach? Deve bere quattro bicchieri di vino a Pesach se io mi ubriaco? Ovviamente no, non mi sono arrivate le Alakot, che ho scritto 49 pagine di Alakot, non mi sono, me le hanno mandate. Allora, secondo Rabbo di Ayosef, se tu sei una persona che bevendo il vino caschi non riesci più a seguire il seder, sei esentato per bere quattro bicchieri di vino. Bisogna fare molta attenzione che la... Com'è? A Purim, la bevuta di Purim, c'è scritto di Purim che è mitzvah per Chayave Inish Livesume Ad Belayada, avere una persona è obbligato a bere di Purim fino al punto da non sapere che differenza c'è tra Baruch Mordechai e Aruvaman. Sapete che se voi prendete le parole e scrivete Baruch Mordechai e Arur Aman, e fate il valore numerico delle lettere che compongono Baruch Mordechai e Arur Aman, è lo stesso identico valore numerico, credo che faccia 508. Tu devi bere fino al punto da non saper più fare i conti. Non ti devi ubriacare. Io ho visto delle cose veramente abominevoli durante Purim in Eretz Israel, di persone che si ubriacano e che diventano violente e che diventano eccessive. Non si deve vedere, bisogna trasmettere il valore di, anche di Purim, bisogna fare attenzione, non è quello che dice la Halakha. Continua l'Orchot di chi? Non è possibile servire Dio se si è privi di serietà, oppure ridendo troppo, oppure bevendo di cuore. La vera gioia nasce quando si mette in pratica il precetto di accettare di buon grado tutto ciò che ti capita nella vita. Come è detto, poni nel tuo cuore che così come un padre punisce il proprio figlio, così pure ti punisce il Signore tuo Dio. Lui dice, sai come nasce la felicità? E adesso lui ti dà anche... Allora, la felicità nasce in questo modo. Tutto quello che ti capita nella vita, tu devi riuscire a vedere l'aspetto positivo, questa è la cosa terribile, ma chi riesce a vedere l'aspetto positivo di tutto quello che ti capita nella vita? Lo alleno, non voglio parlare di disgrazie. Ebbene, lui dice, l'unica cosa che ti può dare la felicità, ed è quella che ti chiede la Torah, è la felicità nel saper apprezzare il fatto che tu possa ancora respirare. Questa è la tua felicità che devi avere. Se tu riesci ad arrivare a questo livello, lui dice, comprenda colui che dopo aver fatto Teshuvah scopre che la sua vita non è più piacevole come nel passato. Quando facevo di tutto mi divertivo di più. Adesso che ho fatto Teshuvah stavo meglio prima. Non lo dire mai questo. Devi sempre pensare questo. Se ciò è accaduto, è solo per il suo bene. Infatti, prima della Teshuvah, il Signore manda una ricompensa per ogni buona azione che si compie al fine di allontanare l'uomo dal mondo futuro. Come è detto, il Signore ripaga subito coloro che lo odiano al fine di annullarne. Torah. Scritto chiaramente nella Torah. Tu a volte vedi una persona malvagia che nella vita gli va tutto bene. Tu sai che è un furfante, sai che ne fa di tutti i colori. Viene la Torah e ti dice, ti preoccupare, a quella persona io faccio andare bene questa vita, però poi ce ne sta un'altra che di solito è più lunga. Va bene? Allora, le persone che vengono ripagate con una bella vita, non essere mai triste perché quello lì non si merita e guarda che bella vita che fa, io invece che rispetto la Torah, rispetto le mitzvot, non è sempre detto che abbia i soldi per arrivare alla fine del mese. Viene la Torah e ti dice, di questo tu dovresti essere il Tessimcha. Devi riuscire a trovare il senso che a volte a Kadosh Baruch Hu ripaga una persona per togliere a quella persona il premio nel mondo futuro. E gli dà quello che gli spetta di qua per togliergli il mondo dall'altra parte. E lui dice, ebbene, ugualmente il Signore ripaga coloro che lo amano, mandando delle punizioni in questo mondo, al fine da renderli puri ed integri per quando giungeranno nel mondo futuro. Questo è ciò che deve portare alla gioia. Ma per arrivare a tanto ci sono dei gradi, ci vuole una grande certezza nell'agire di Dio, ci vuole fede, intelligenza e il sapersi accontentare. I saggi insegnano che ogni uomo deve avere un limite e un aiuto. Il limite è dato dalla certezza, dalla sicurezza di trovare sempre in Dio un aiuto. E questa sicurezza è data dalla fede che ogni cosa che ci accade, ogni successo o insuccesso in questo mondo, proviene da Dio e soltanto da Lui. E che cosa ci porta alla fede? L'abitudine a non protestare mai per ciò che di male ci accade e di accettare ogni cosa con gioia. Certi che ciò che ci succede ci porterà un giorno ad un'enorme ricompensa. Allora chi imparerà a gioire veramente? Chi mai non è felice di pagare monete di bronzo e ricevere poi in cambio delle monete d'oro? Questa gioia porterà coraggio, farà scomparire la paura, porterà a non temere l'uomo. Questo per me è molto importante. Questa gioia porterà coraggio e farà scomparire la paura, porterà a non temere l'uomo e a non servire l'altro per essere apprezzati, perché non ci sarà motivo di basarci sugli altri, di mostrare legame con persone che sono contrarie al volere del Signore benedetto. A me non piace quando ci sono le elezioni comunitarie che si fanno in ciuccio, dove nella stessa lista che deve essere l'ebreo di un tipo, l'ebreo di un altro, l'ebreo di un altro ancora, non è che io sia... però per quale motivo bisogna sempre cercare di essere apprezzati dagli altri? Per quale motivo bisogna sempre cercare, se tu sei una persona che cerca sempre l'approvazione degli altri, vuol dire che dentro di te tu non hai capito che cos'è la simpa. La simpa significa io sono certo che quello che faccio nella mia vita è quello che io devo fare e sono certo che Akadosh Baruch Hu è d'accordo con me. Ma per quale motivo io devo sempre fare delle cose per cui gli altri devono dire ah io questo mi piace? Con la vita devi essere te stesso. Se c'è una cosa che tu devi fare, se c'è una cosa, non siete d'accordo? Perché no? Non è d'accordo? Ma allora poi mi dice, nella vita a volte bisogna, se tu sei una persona che cerca costantemente l'approvazione degli altri, vuol dire che tu sei una persona che dentro di te fondamentalmente vuol dire che non sei una persona felice. Perché se tu sei sicuro che quello che stai facendo ti dà la felicità, se tu sei certo che quello che stai facendo in realtà è quello che tu sei convinto che tu devi fare, per quale motivo devi andare alla ricerca dell'essere apprezzato dagli altri? Per quale motivo andare sempre alla ricerca della politica, sempre dell'approvazione altrui? Allora lui dice, una persona che cerca l'approvazione degli altri vuol dire che fondamentalmente all'interno di sé è una persona triste. Allora non si temerà di criticare i trasgressori e non si sentirà il dovere di prestare onore ai violenti. E se quest'ultimi, esprimeranno delle offese, le offese non ci toccheranno. Come hai detto, il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso. Allora, una persona, se è veramente felice di quello che sta facendo, non permette a qualcun altro di cancellare le sue certezze. Se tu sei una persona che prima di fare una cosa vedi cosa stanno pensando gli altri, vuol dire che fondamentalmente dentro di te sei una persona triste, perché vuol dire che non credi in quello che stai facendo. Nella Mishnah di Sotà c'è scritto che prima dell'arrivo del Mashiach gli ebrei faranno tutta una serie di cose negative, che l'evento del Messia sarà possibile quando gli ebrei scenderanno al massimo nella loro scala di valori. C'è scritto nel trattato di Sotà che il Mashiach arriverà quando le persone di quella generazione saranno come dei cani. I cani. Si chiedono i Chachamim cosa significa essere un cane. A che spiegano i Chachamim? Non c'è una cosa che degrada di più l'essere umano che essere paragonato ad un cane. Ma in che cosa il cane è negativo? Perché il cane va avanti, ma ogni tanto si ferma per vedere se il padrone c'è, vede il padrone da lontano e poi continua ad andare. Allora, spiega il commentatore, il Mashiach arriverà quando l'essere umano si degraderà. E che cos'è il degrado per l'uomo? Il vedere quando sta andando per una strada, che cosa pensa la gente, se è d'accordo con lui oppure no, se gli conviene o non gli conviene fare quello che sta facendo. Se tu controlli costantemente se dietro di te ci sono persone che ti apprezzano in quello che stai facendo, vuol dire che non sei una persona che crede in quello che stai facendo. Quindi dentro di te manca la felicità. Una persona che crede in Akadosh, non so che è complicato, difficile, ma una persona che crede nella Torah, che crede in Akadosh Baruch Hu, crede in quello che sta facendo. E non si fa... oggi ho detto in classe loro, ho detto che Rabbi Akiva veniva, in classe c'è una ragazza nella loro classe che mi ha detto una cosa bellissima, Rabbi Akiva veniva chiamato il pelato, e io cercavo di spiegare ai ragazzi, ma cosa significa il pelato? Cioè pure io sono pelato, ma che vuol dire sono Rabbi Akiva? Allora, che spiegavano? Spiegavo che Rabbi Akiva quando faceva una cosa andava fino in fondo, non si faceva fermare da niente. E una ragazza mi ha detto, quindi non aveva peli sulla lingua, era pelato sulla lingua. Gli ho detto perfettamente, ok, esattamente quello che... Se tu credi in una cosa, non stai lì a vedere se la gente è d'accordo con te, non è d'accordo con te, devi andare dritto. Se tu vai dritto in quello che credi, vuol dire che tu hai la simcha in quello che stai facendo. Se tu non vai dritto in quello che credi, ma stai sempre, non voglio dire avere la boria, la puzza sotto il naso, il credere di sapere sempre tutto, ma se tu sai che c'è una cosa che è Torah, una cosa che devi fare, una cosa che fa parte del mondo ebraico, ma perché tu la devi cancellare? Perché gli altri non sono d'accordo con te? Vai dritto, vai fino in fondo. Allora dimostri che questa è la simcha che ti chiede la Torah. Continua la forza di chi? Ciò nonostante ognuno deve comunque agire al fine di raggiungere ciò di cui ha bisogno e di pensare alla propria salute procurandosi delle cure. Spiegalo la forza di chi? Guarda, che quello che ti sto dicendo non vuol dire che tu devi credere proprio in Dio. Cioè, tu devi fare, però non devi mai dire a Kadosh Baruch Hu è quello che mi fa capitare tutto nella vita. No, ogni persona deve fare nella vita quello che deve fare. Adesso vi spiegherò subito, prendete un pezzo del Rambam. Al fine di raggiungere ciò di cui ha bisogno, di pensare alla propria salute procurandosi delle cure, ma abbia comunque fiducia che solo il Signore può dare guarigione. Dunque non si dica mai, essendo io fedele ai dettami divini, mi avvierò per una strada pericolosa. Troverai che Shemuel disse, come posso io andare? Se lo sentisse Shaul mi metterebbe a morte. Questa frase non è segno di mancanza di fiducia in Dio. In quanto il Signore gli rispose, prendi con te una pecora. A Kadosh Baruch Hu dice a Shemuel, Shaul non può più fare il re. Adesso tu che cosa fai? Vai ad ungere re Davide. E Shaul gli risponde, sì, ma se sente Shemuel che io voglio andare ad ungere Davide come re, quello mi fa la pelle. Allora, Kadosh Baruch Hu come gli doveva rispondere? Ma se ti ho detto che ti do una mano io, ma se ti mando io, non c'è problema, appena s'azzarda a toccarti, fulmine dal cielo e lo distruggo. A Kadosh Baruch Hu gli dice, hai perfettamente ragione, fai così, fai finta di cercare una pecora che tu hai persa. Cioè a dire, a Kadosh Baruch Hu dice all'ebreo, non ti devi mai basare solo sull'aiuto di Kadosh Baruch Hu. Ma devi sempre fare delle cose nella tua vita senza dire io vado per la strada pericolosa, sicuramente Dio mi dà un aiuto. Ho studiato Shabbat con Shabbat al Beit HaKnesset, una storia che è molto, molto famosa. Un padre, c'è scritto nella Torah che se tu rispetti tuo padre e tua madre, a Kadosh Baruch Hu ti darà lunga vita. E poi c'è scritto, se tu mandi via gli uccellini dal nido prima di prendere il pulcino e le uova, Dio ti darà lunga vita. Allora, racconta il Talmud, c'era un tale che passeggiava per la strada e vede un padre che dice al figlio, mi sali per favore sopra quella scala e mi mandi via, quindi due mitzvot che danno lunga vita. Questo ragazzo sale sulla scala, e quando sta per scendere, casca giù dalla scala, sbatte la testa per terra, il ragazzo muore. Passava da quelle parti un maestro, Elisha ben Abuya, il quale dice, questa è tutta la Torah, tante belle promesse, bla bla bla, e senza niente, che cosa fa Elisha ben Abuya? Si converte, lascia il mondo ebraico, uno degli alunni di Rabbi Akiva, uno dei grandi alunni di Rabbi Akiva, lascia il mondo ebraico e si converte alla religione romana. Lo zio di questo Elisha ben Abuya, lui dice, per quale motivo il ragazzo è caduto e ne ha sbattuto la testa? Perché la scala che lui aveva adoperato per salire, è andato a controllarla, aveva gli scalini che si muovevano, era una scala rotta. E una persona non deve mai, quando va a fare una mitzvah, basarsi sull'aiuto di Akadosh Baruch Hu, ma si deve basare sul suo aiuto e non deve mai mettere alla prova Akadosh Baruch Hu. Saltate la prima e vedete che cosa dice il Rambam. Guardate, il Rambam dice così, sempre nell'orcozza di Kim, chi si procura un pericolo dicendo, io credo nel Signore, dice il versetto, Il saggio teme e sta lontano dal male, lo stolto è insolente e presuntuoso. La stessa Torah mette in guardia a non comportarsi in questo modo, dicendo: non mettete alla prova il Signore vostro Dio. Dio non si mette alla prova. Bisogna essere razionali nella vita. C'è la Rav Shlomo Volbe, che è uno dei grandi del Mussaro del Novecento. Lui diceva: nella vita bisogna sempre essere molto razionali, non ti basare mai su cose che non capisci. Un tale andò da lui, un alunno andò da lui e gli disse: a Rav, c'è una cosa che mi succede. Allora, sono già 4 settimane che io compro le Nerot Shabbat e accendo i lumi dello Shabbat e dopo un po' il lume si spegne. Ma che devo fare? Digiuni, Teilim, cosa devo fare? Perché gli rispose la Volbe: cambia negoziante. Va bene, nella vita bisogna, ed era uno dei grandi del Mussar, nella vita bisogna essere razionali. Non si viva nel mondo del sogno, nel mondo del miracolo. Razionalità. Bisogna essere razionali nella vita. Allora, guardate che cosa dice il Rambam. Regola, 3° capitolo del Rambam sull'Ilchot Talmud Torah. Chi pensa di occuparsi di Torah senza dover anche lavorare e decide di vivere dell'elemosina, sappia che così facendo profana il nome del Signore, disonora la Torah, spegne la luce della fede, porta il male su di sé e perderà la vita nel mondo che verrà, poiché è vietato trarre benefici dalle parole di Torah in questo mondo. Hanno detto i saggi: chiunque trae profitto dalle parole della Torah toglie la sua vita dal mondo. Hanno pure ordinato e detto: non fartene una corona con cui esaltarti. Il Rambam dice nelle Halakhot: ogni Rav deve lavorare. Non puoi assolutamente basarti sui miracoli. Ci sono dei rabbanim che mandano le mogli a lavorare e loro rimangono tutto il tempo a studiare. Va bene, io ci sono vissuto in quell'ambiente. Va bene, sono vissuto, ho visto che cosa il Rambam dice, ma manco per idea. Va bene, arriverà un momento nella tua vita, se tu da giovane non lavori e mandi tua moglie a lavorare e tu rimani a vivere così dei miracoli che ti manda a Kadosh Baruch Hu, si ritorna all'insegnamento di Rabbi Ishmael, quando arriverai ad una certa età ti guarderai allo specchio e ti sentirai un fallito. Ti sentirai qualcosa che non, una persona che non ha costruito. Nella Torah bisogna essere razionali, dice il Rambam. Il Rambam viveva 250 anni prima, quasi 300 anni, 250 anni prima dell'autore dell'Orchot Tzaddikim. Il Rambam ti dice che bisogna essere razionali, bisogna lavorare, non ti devi basare sui miracoli di Akadosh Baruch Hu. Devi andare dal dottore. No, non c'è problema, non vado dal dottore perché io faccio Teilim. Dice l'Orchot Tzaddikim: questa non è felicità, è stupidità. È un'altra cosa.
Però molti si giustificano dicendo che il loro lavoro è l'avvocato studio della Torah.
Oh, su questo c'è una discussione nel Rambam. Il Rambam dice, per esempio, che un rabbino non può prendere del denaro insegnando Torah. Se io insegno Torah, non posso contemporaneamente farmi pagare la lezione, perché io adopererei la Torah per guadagnare. Aspetta, vediamo, Boni, perché se no. Allora. Il Rambam dice così, il Rambam dice c'è scritto nella Torah che Moshe Rabbeinu disse al popolo ebraico: io vi insegno Torah come Akadosh Baruch Hu ha insegnato a me Torah. Il Rambam dice così, che forse c'è scritto da qualche parte che Akadosh Baruch Hu si faceva pagare le lezioni? No, allora Moshe Rabbeinu ha detto così agli ebrei: così come Akadosh Baruch Hu ha insegnato a me senza soldi, quando io insegno Torah non voglio essere pagato. Quindi la Rambam diceva: un Rav non può farsi pagare per le lezioni di Torah che sta facendo, perché userebbe la Torah come lavoro, e la Torah è un'altra cosa. Quindi ogni Rav deve fare l'idraulico, ogni Rav Rashi vendeva vino, il Rambam faceva il medico, tutti i Rabbanim avevano un lavoro perché si rifiutavano di prendere denaro insegnando Torah. gli risponde l'autore dello Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, caro Rambam, la cosa che tu dici va molto bene, ma che cosa accadrebbe se tutti i rabbanim non si facessero pagare le lezioni di Torah e tutti andassero a lavorare, che nell'arco di 3 generazioni non troverai più nessuno che insegnerà veramente Torah? Perché? Perché se io devo andare a lavorare per sopravvivere e non posso farmi pagare per le lezioni di Torah, poi alla fine che cosa accadrà? Accadrà che io studierò meno, e nel momento in cui il Rav studia meno, i Talmidim studiano meno, e allora che fine farà la Torah? Quindi gli risponde l'autore dello Shulchan Aruch, tu Rambam la pensi in questo modo, noi la pensiamo in un modo diverso, la stragrande maggioranza dei Chachamim dicono, quando tu insegni il Torah ti puoi far pagare le lezioni, non perché tu non ti stai facendo pagare la lezione di Torah, ma ti stai facendo pagare il tempo che se tu non insegni Torah vai a fare l'idraulico, quindi in realtà ti stanno pagando per essere l'idraulico, non per insegnare Torah. Non so se è chiaro il ragionamento. Quindi però l'idea del Rambam è chiaramente un'altra. L'idea del Rambam è che non si possono prendere soldi quando si fanno lezioni di Torah. E che non ci si può fare. Come? Torah orale, certamente. Torah orale non si può far pagare. Torah scritta non si può far pagare. Allora, ma no, la Torah orale, l'insegnamento della Torah, l'approfondimento, e secondo il Rambam è vietato farsi pagare. C'è discussione tra i Chachamim, c'è chi la pensa in un modo, c'è chi la pensa in un altro, ma tutti sono d'accordo che un Rav deve lavorare e che non può rimanere a pensare che a Kadosh Baruch Hu gli manderà i soldi per miracolo. Su questo non è assolutamente possibile. E allora conclude la frota tra di chi? Vi è un risvolto positivo nella gioia. Attenzione, anche la gioia è chiaramente positiva. È narrato di quei due uomini di cui si diceva di loro che erano già pronti per entrare nel mondo futuro solo per il fatto di essere felici. Raccontato nel Talmud che un giorno Eliyahu HaNavi si presenta ad una rabbia e Eliyahu HaNavi comincia a discutere con questo rabbia. E il rabbia gli dice, c'è qualcuno in questo mondo che si merita sicuramente di entrare nell'Olam Haba? Che gli risponde Eliyahu HaNavi, quei due che stanno lì, quelli sicuramente entreranno nell'Olam Haba. Allora questo rabbia va dai due e gli dice, cosa fate voi nella vita? Si aspettavano che questi gli dicessero, noi siamo rabbanini, scriviamo libri, tzaddikim. Questi due gli rispondono, noi nella nostra vita facciamo battute, risate. Allora dice il Talmud, costoro, quando vedevano una persona triste, lo rendevano allegro, e quando vedevano due che litigavano, raccontavano loro delle storielle, fino a che costoro non si raffacificavano. Questa è la simcha. Quando tu vedi una persona triste, non lasciarla triste, vai e sii allegro con lui. Questa è la simcha che ti viene chiesta. Se vedi due persone che stanno litigando, il 90% dei litigi generalmente si possono mettere a posto. Drammatizza. Non è che tu arrivi, secondo me ha ragione lui, tu dovevi far così, ma perché? Quindi due persone che stanno litigando, sorridi. A volte c'è una domanda di Alakha. Domanda di Alakha che pone Rab Eliashiv. Lui dice così. Sentite nella Torah, mi devar sheker tilchak. Allontanati dalla bugia. Lui dice, che cosa accade? Tu nella vita devi essere sempre te stesso. Tu esci dalla porta di casa e non ti va di vedere nessuno. Non so se vi succede mai a voi la mattina, tu esci dalla porta di casa e sei girato. Da lontano tu vedi una persona che tu conosci, che sta venendo verso di te. Se tu devi essere te stesso, e come gli dici? Se tu sei bugiardo, ti fermi e parli con lui del più e del meno. Da un lato la Torah ti dice che devi essere rispettoso verso la gente, dall'altro lato la Torah ti dice che non devi essere bugiardo. Allora cosa devi fare in questo caso? Cos'è l'alaha? Si deve parlare con quella persona? Si deve deviare? Si deve essere bugiardi? Non si deve essere bugiardi? Che risposta dareste voi? Come? A quello comincia a parlare, a raccontarmi della sua vita, e faccia, eh? Spiegare a Rabbi Yashiv. Che cosa ti piace? Se tu nella vita sei un attimino girato, se tu in quel momento hai le paturnie, il modo per toglierle, vai a cercare una persona allegra e cambia con le tue parole. A volte il parlare con una persona felice, la felicità in qualche modo si trasmette. Quindi se tu sei una persona che non gli va, che non va di parlare, vuol dire che in quel momento a te non va di parlare, ma magari scambiando di chiacchiere con una persona allegra che parla con te, forse ti ritorna la voglia di essere te stesso. E allora spiega il Talmud e dice, sapete cosa si deve fare? La gioia, quando due persone litigano, un po' di semplicità, una battuta, l'essere un attimino leggeri, questa è la simcha che la Torah dice che è assolutamente fondamentale.
Ma adesso una domanda, scusi. Se si ha detto che se io vedo due persone litigare, mi intrometto e gli dico, e cerco di essere una colavarò, cioè non una colavarò, ma una battuta, e non rischio che mi faccia una battuta sul loro male.
Oh, fa svefalina, un po' di quando la simcha è una cosa, la battuta è un'altra. La battuta significa dire drammatizzare e in qualche modo cercare di intervenire con un sorriso sul volto. Allora gli dice, la vera simcha, quando una Torah ti dice che tu devi avere simcha, la simcha deve essere sempre costruttiva, mai distruttiva. E abbiamo visto i limiti, i pericoli della simcha sono le battute, sono l'essere felici quando quello va male, impedire agli altri, perché tu sei felice, se scambio due chiacchiere io sono felice, ma se io scambio due chiacchiere un'altra persona non riesce a fare defilare, che mi frega, l'importante è che nella vita sia felice io. Questo non è felicità, questo è egoismo. Qui non si tratta di vedere due persone che stanno litigando e dicono Hot Haim e fare delle battute, se tu fai delle battute veramente fai peggio ancora. Ma non drammatizzare, di presentarti con un volto particolare. C'era Ronna Cohen che quando vedeva due persone che litigavano si presentava sempre con grande semplicità, cercava di far per la pace alle persone. Abbiamo studiato oggi in classe, quando Moshe Rabbeinu è morto, c'è scritto nella Torah, quando Moshe Rabbeinu è morto, che il popolo ebraico lo pianse. Quando morì Aaron Cohen, lì c'è scritto che tutto Am Israele lo pianse. Una persona che si presenta, Moshe non sorrideva, Moshe non aveva il sorriso sul volto. Moshe era una persona dura, era un Rabbi Akiva. Quando morì Moshe Rabbeinu, non tutti piansero, perché la durezza a volte non ti lascia sempre un bel pensiero nella gente. Quando morì Aaron Cohen tutti piansero. Perché? Perché Aaron Cohen aveva la simcha sul volto. Quando vedevano due persone che litigavano, cercavano di mettere a posto le cose. Questo è quello che tu devi avere con la simcha. E continua e finisce l'orchotza di Kim. Ma non si rallegrino le persone usando volgarità. È quello che stai dicendo tu adesso. Non si rallegrino le persone usando volgarità. Perché questa forma di gioia nasconde rabbia, irritazione, collera. Vuol dire che se io sono volgare, creo nell'altro irritazione, collera. Esattamente la domanda che tu hai posto. Non si gioisca unendo un pubblico femminile e un pubblico maschile. Perché questa forma di felicità è facile che si trasformi in immoralità. Addirittura durante un discorso funebre, i maestri hanno detto che il pubblico deve essere diviso. Maschi da una parte, femmine dall'altra, a volte la promiscuità, non sai mai, non siamo sempre tutti quanti perfetti nella vita. Allora i Chachamim stanno molto attenti a separare maschi dalle femmine, soprattutto in un Beit HaKnesset, soprattutto anche nelle cose tristi nella vita. La promiscuità ti porta poi a non avere, a non dare neppure la serietà, addirittura durante un funerale. C'è una discussione addirittura se le donne possono andare ad un funerale. Scritto nella Shulchan Aruch che le donne non devono andare quando sono nel periodo della Nidà, che le donne non devono andare al Bet Hei. Bet Hei, non si sa che cosa vuol dire Bet Hei. E per secoli hanno letto Beit HaKnesset. Che le donne non devono andare al Beit HaKnesset quando sono nel periodo della Nidà. Poi hanno trovato un manoscritto. Il manoscritto che ho scritto Beit Hei vuol dire Beit HaKvarot. Che le donne è preferibile che non vadano al Beit HaKvarot. ci sono delle dote, cioè ci sono delle idee, delle usanze, cosa preferibile che le donne non vadano mai in un posto dove ci sono degli uomini, soprattutto se il posto è molto serio, perché non sai mai, poi alla fine una battuta, una frase, eccetera, eccetera, dove possono essere i limiti. E chiaramente questo è anche sopra del nostro modo di essere, del nostro modo di... però bisognerebbe riuscire a trovare un limite anche nel rapporto con nel rapporto tra maschi e femmine, nella promiscuità, perché bisogna fare molta attenzione che poi non si scada nella volgarità e nell'immoralità. Questo è l'or hosh di prima, non l'ho detto io, l'ho detto lui, quindi prendetela con... Allora, poi lui conclude dicendo, in conclusione, non si gioisca mai per le disgrazie altrui. Tutto questo è chiuso nel versetto ama per il prossimo tuo ciò che ami per te stesso. E si impari invece a gioire della felicità degli altri. Soprattutto si esulti nel vedere ebrei che desiderano rispettare i precetti per poter eseguire il volere di Dio. Ma non si esageri con le risa. Si trattengano le grosse risate per il giorno in cui la presenza di Dio tornerà a Gerusalemme. Momento per il quale è detto Asi males hoppino. Allora, quando verrà ricostruito il Tempio, allora io posso riempire la mia bocca di risata. Ulla shonneno rina, allora la mia lingua potrà veramente cantare. Asio meruba goim, allora si dirà tra i goim, la sorte in elle. Quante cose grandi Dio riesce a fare con il bene Israel. Ne abbiamo passati di tutti i colori nella storia, siamo sempre qui, che studiamo Torah, ci prepariamo alla festa di Shavuot, e arriverà il giorno in cui verrà ricostruito il Beit HaMikdash, allora potremo farci una bella risata. Lì tutte le risate si trattengono per il Beit HaMikdash. Lo so che è molto complicato quello che dice il loro forte Tzadikim, ma io credo che almeno delle cose fondamentali, credo che si possa in qualche modo prendere quello che ha detto. Si faccia attenzione all'eccesso della gioia. Ok, Alcan, tenete pure.
Se ci sono delle domande, mi pare di sì, mi sento
dove, dove è scritto il tuo prossimo, cioè per il tuo prossimo cercando il tuo stesso. È inteso l'ebreo oppure l'uomo di Dio?
Allora, proviamo a dare questa risposta. Tutte le mitzvot che sono scritte nella Torah riguardano gli ebrei. Allora voi mi guardate e potete dire ma come ti permetti? Quindi vuol dire che io il non ebreo lo posso non amare? Allora, vorrei provare a spiegarmi un attimino quello che dico nei Chachamim. Tutte le mitzvot della Torah, per esempio, amo il prossimo tuo come te stesso, è qualche cosa che regola il mio rapporto tra me ed un altro ebreo. Questo non significa che io posso non amare il non ebreo, ma che se io amo il non ebreo, nell'amare il non ebreo non sto facendo una mitzvah. Attenzione, prima che mi uccidiate. Guardate che è grave dire che se io amo il non ebreo, sto facendo una mitzvah, per il motivo molto semplice, perché se il non ebreo ama me, lui non sta facendo una mitzvah. E allora dire se io amo il non ebreo, faccio una mitzvah, e lui nell'amare me non sta facendo una mitzvah, questo è una forma di offesa. Nel senso che se io faccio una cosa del genere, io faccio una mitzvah, mi leggo a Dio. Se lo fa il non ebreo, verso di me, sì, lui mi vuole bene, ma lui non sta facendo una mitzvah, perché lui non vive nel mondo della mitzvah. Allora, dicono i Chachamim, quando si scrive nella Torah, ama per il prossimo tuo ciò che ami per te stesso, significa che tu sei regolato dal rapporto con l'altro ebreo da una mitzvah. Quando tu ti trovi davanti ad un non ebreo, tu hai le stesse identiche, gli stessi identici obblighi che hai nei confronti degli ebrei, con l'unica differenza che nel comportamento che tu hai verso i non ebrei non stai facendo una mitzvah, ma stai agendo secondo la morale civile. Però non fa nessuna differenza tra l'ebreo e il non ebreo. Una persona che non ha rispetto per i non ebrei è una persona che generalmente non ha rispetto neppure per gli ebrei, perché il non rispetto è un carattere. E il rispetto è un carattere. Quando tu hai un carattere, non esiste che il tuo carattere è con quello in un modo e con quello in un altro modo. Quindi la Rambam dice, tutte le regole che sono scritte nella Torah, nel rapporto con gli altri, devono assolutamente essere ritenute anche nei confronti dei non ebrei, con questa differenza: quando tu agisci nei confronti di un non ebreo, stai agendo secondo la morale civile e quindi devi seguire la morale del posto in cui ti trovi. Nei confronti degli ebrei non è detto che tu debba seguire la morale del posto in cui ti trovi, perché nei confronti di un non ebreo devi seguire una mitzvah. E quindi, per esempio, l'ama per il prossimo tuo 7 anni per te stesso, a volte è addirittura negativo verso un ebreo. Faccio un esempio. Quando c'è scritto ama il prossimo tuo, io davanti a me ho, non è che la gente tu conosci il pubblico, non mi uccidono, allora, davanti a me io ho due persone, un ebreo e un non ebreo. Il non ebreo non rispetta niente, non rispetta Torah, non rispetta Mitzvot, non rispetta, è violento, si comporta male. Il? Ho detto l'ebreo, scusa, l'ebreo, pardon,
l'ebreo là,
pardon. L'ebreo si comporta male, non si comporta, si comporta in modo violento, in modo che non è assolutamente consono, io lo devo amare? E tu hai lo stesso identica, la stessa identica persona, che non è un non, che è un non ebreo, quindi non deve rispettare Shabbat, non deve rispettare Kashrut, non deve rispettare Yom Kippur, non è che chi dei due devo amare? Per assurdo, devo continuare ad amare più l'ebreo, oppure che lo devo portare più rispetto al non ebreo che all'ebreo? Voi... Ci sono degli ebrei che non è detto che sempre, però non è detto che tutti, che l'ammonimento vada sempre fatto. Se tu sai che un ebreo non ti ascolta, è preferibile non ammonirlo piuttosto che andargli a dire qualche cosa che tanto lui non sentirà. Allora, in questo caso è preferibile il silenzio di fronte a chi tu sai che non ti ascolterà. Allora la domanda che si pongono i Chachamim: io ho due persone, ho due vicini di casa, a sinistra c'è un ebreo, a destra c'è un non ebreo. Il non ebreo durante il Shabbat mi mette la musica al massimo e ne fa di tutti i colori. Adesso io devo scegliere nella mia vita a chi devo portare più kavod, se all'ebreo o al non ebreo. Che cosa faccio? Come? Ok, come?
Come?
È vero che il rispetto lo porto a prescindere.
Cosa sotto il monte
Sinai lo dice? Perché io come ebreo devo portare l'ebreo sulla buona strada, perché è cosa che la Torah è... Ma io ho detto che sono grandi
sbagliato comunità.
Dovevo farla a Milano,
cioè, allora, cioè il nostro solitario è amistato alle fronti dell'ebreo, non del non ebreo. Non ebreo lo apprezzi perché comunque è una parola di cuore. L'ebreo lo devi comunque apprezzare perché è il nostro solitario.
Facciamo così.
Mi ha tornato però questa cosa. Perché mi ci credo? Allora non ci viene là a criticare i professori.
Allora, vediamo un pochino, se è correlato. Allora, faccio un esempio, alla fa del Rambam, va bene? Alla fa del Rambam, testuali parole del Rambam sono queste. Un Yehudi, c'è scritto nella Torah, ve abda de reacha kamohama. Ama per il prossimo tuo ciò che ami per te stesso. Se tu dici la Rambam, chi è il mio prossimo? Una persona che io sento come il mio prossimo, una persona che io sento che si comporti bene. Dice la Rambam, che cosa accade con un Yehudi che si comporta male? Aiuta gli altri a trasgredire, riforma. Non c'era di riforma all'epoca della, diciamo, lista elettorale report. Questa persona ti telefona e ti dice, signor Rabbino, ho bisogno del suo aiuto. Va bene, io mi sento, mi può dare una mano? Si chiede la Rambam. Scritto nella Torah che se un Yehudi ha bisogno di aiuto, io lo devo aiutare. Questo è ebreo, è lontano dal mondo ebraico, ma non solo lontano, aiuta gli altri a peccare, fa di tutti i colori. Io lo devo amare oppure no? Il Rambam dice così. Si dice a questo Yehudi, non ti darò un aiuto. Perché non ti darò un aiuto? Spiega il Rambam. Per un motivo molto semplice. Perché se io continuo a fornire aiuti anche a chi si comporta male, la gente non si penterà mai nel cervello che forse si sta comportando male. Perché fondamentalmente sotto sotto di rifo di raffa, poi alla fine il rabbi turno gli dà un aiuto. Quindi il Rambam dice così, se un Yehudi si comporta male, tu gli devi dire fai teshuvah e poi ti do tutto il mio tempo. Perché? Perché se io continuo a far piacere, a fare dei piaceri agli Yehudi, anche quelli che si comportano male, la cosa accadrà che la persona non cambierà mai e continuerà sempre ad andare per la sua strada, perché ci sarà sempre, poi alla fine si sentirà sempre approvato nel suo comportamento. Quindi dice il Rambam, adesso tu ricevi due telefonate, una da questo da un Yehudi che ti dice, Arav, io sono all'ospedale, mi vieni a provare? E dall'altra parte ti telefona il tuo vicino di casa poi che ti dice, signor Colombo, mi vieni a trovare all'ospedale che ne devo parlare un attimino per... Il Rambam dice, ti devo andare a trovare. Lo Yehudi o lo Yehudi? Allora, qui si pone il problema di Alaha. Se vado a trovare lo Yehudi, da un lato io faccio una bella cosa, però quelle tre si porrà mai nel dubbio che forse si sta comportando male, se poi, in definitiva, poi comunque il rabbino viene a casa tua. Allora, dice il Rambam, in questi casi è permesso non amare l'ebreo. Mi risponde Abraham ben David di Poschier, uno dei più grandi commentatori del Rambam, gli dice, ma come ti permetti, Rambam, di dire che è permesso in questi casi non amare un ebreo? In questi casi mi dice è mitzvah non amare un ebreo. Allora, da questo ragionamento, noi che cosa impariamo? Abbiamo che ci sono delle volte in cui, per assurdo, se uno va a seguire la halakha, deve amare più il non ebreo che l'ebreo. Perché? Perché quando l'amore ti porta a trasmettere che comunque nella tua vita puoi fare tutto quello che vuoi, che tanto poi alla fine fondamentalmente tu sei sempre tradito, tu non cambierai mai nella vita. Quindi io Rambam ti sto dicendo che è molto problematica la mitzvah del Ve'atah Le'achah Kamocha. che a volte il troppo amore porterà una persona a non cambiare mai, e che a volte per poter cambiare tu devi trasmettere ad una persona una forma di critica. So che è molto complicato, ma vedete quindi come a volte, se uno va secondo le mitzvot, e a volte è addirittura per assurdo, il goy va amato più dell'ebreo.
Però è vero, sentite, una volta, per esempio, che si è Shabbat, facciamo l'incidente, diciamo, puoi interrompere lo Shabbat per aiutare il Shabbat,
certo,
ma non puoi interrompere lo Shabbat per aiutare il Shabbat.
Aspetta, Lilla, chi l'ha detto questa cosa?
Non è vero.
Non è assolutamente vero, te la spiego. Allora, se noi troviamo un non ebreo che ha bisogno di un aiuto di Shabbat perché sta rischiando la vita, noi dobbiamo anche trasgredire lo Shabbat per aiutare, o potrebbe dire, ma effettivamente se uno va a leggere quello che è scritto nel Rambam, il Rambam dice questa frase qua, il Rambam dice che noi non dovremmo interrompere lo Shabbat per aiutare un non ebreo. E cioè, però poi il Rambam dice, ma se noi seguissimo questa alaha, che cosa accadrà il giorno in cui noi ebrei avremo bisogno dell'aiuto dei non ebrei? I non ebrei potrebbero dire, vedi, gli ebrei non ci danno una mano quando abbiamo bisogno noi, per quale motivo noi dovremmo dare un aiuto agli ebrei quando loro hanno bisogno? Per questo motivo, dice il Rambam, in realtà l'aiuto che tu dai al non ebreo, anche trasgredendo lo Shabbat, è un aiuto che tu dai a te stesso in quanto ebreo, e non l'aiuto che tu stai dando ai voi, perché fondamentalmente tutto quello che tu fai nella vita poi alla fine ti torna indietro, e un giorno potresti aver bisogno dell'aiuto di un non ebreo, quindi secondo la classe si trasgredisce lo Shabbat per aiutare anche un non ebreo a salvarsi la vita. Perché è una cosa che riguarda me, una cosa che prima o poi riguarderà anche la nostra esistenza ebraica. Quindi non è vero che questa è la fase, è molto... Ok.
Grazie. Allora vi ringrazio a tutti, ringrazio la Colombo per la bellissima lezione di Mussar.